Sì, le difficoltà sono infinite e non riguardano solo questo campo. In questo campo specifico c'è la questione che Flynn prima di entrare in carica e prima che Trump entrasse in carica aveva sentito per telefono l'ambasciatore russo e probabilmente gli aveva promesso che le sanzioni imposte da Obama, quando era ancora in carica ovviamente, sarebbero state tolte. Le sanzioni erano in reazione all'hackeraggio dei siti della campagna Clinton e forse anche di alcuni siti di agenzie federali. Ora questa cosa è illegale perché ovviamente insomma cioè anticipare le proprie politiche di governo, comportarsi da governo nel momento in cui un altro governo è in carica, e non è proprio dal punto di vista, come dire, poi uno può pensare quello che vuole, ma della dignità di un paese che si vuole essere la prima potenza mondiale e che ha un braccio di ferro durissimo con la Russia, non è proprio il modo migliore, diciamo, di comportarsi. La cosa è che probabilmente nell'amministrazione sapevano, anzi probabilmente Trump sapeva già da un mese, il Dipartimento di Giustizia aveva avvisato l'amministrazione di questa telefonata. E questa cosa implica una serie, cioè il fatto che Flynn abbia telefonato implica una serie di cose, perché le telefonate con i diplomatici da parte di persone importanti dell'apparato della sicurezza vengono registrate, e Flynn o è un idiota che non sapeva che le telefonate vengono registrate, il che significa che è incompetente, che non va bene per quel posto, che è un posto, uno dei posti più importanti della sicurezza nazionale, oppure lo sapeva e si è comportato in maniera così arrogante da pensare che tanto una volta che andiamo al potere noi chi se ne frega, insomma, di rispettare le regole. In entrambi i casi, come dire, ha sbagliato perché è finito male. La cosa per la quale si è dovuto dimettere, o è stato costretto alle dimissioni più probabilmente, è che avrebbe mentito, fuorviato il vicepresidente Pence, che lo ha difeso dopo avergli parlato due settimane fa. Oggi la versione ufficiale è che Trump sapesse e che Pence non sapesse fino al, adesso non mi ricordo la data esatta, fino a fine gennaio probabilmente. Ecco, questa è la situazione generale.
Ecco, adesso insomma la carica è stata presa da un altro generale in pensione, questo Kate Kellogg, ma in realtà si tratta insomma di un provvedimento temporaneo, perché poi il candidato alla successione sembra essere il generale Petraeus, che è stato insomma capo della CIA, dalla quale si era dimesso. Quindi insomma in questo si nota anche una continuità, un ritorno di personaggi già visti, su cui peraltro appunto pendono anche già una serie di contrasti passati.
Allora, potrebbe essere Petraeus, si dice che potrebbe essere Petraeus, potrebbe essere anche qualcun altro. Se fosse Petraeus, diciamo la verità, sarebbe una delle scelte più diciamo migliori fatte da Trump fino adesso, nel senso che Petraeus è uno più o meno razionale. Però la verità è che, come tu dicevi, ha delle controversie che riguardano delle questioni private e un uso privato della carica pubblica, e quindi non in senso di corruzione o cose del genere, ma proprio una vicenda privata relativa a una sua relazione. Questa cosa qua probabilmente impedirà a Petraeus di diventare il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale, o almeno credo.
Ecco, secondo insomma alcuni commentatori di questa vicenda, in realtà le dimissioni di Flynn rivelano in realtà una rivalità tra due correnti interne alla stessa Casa Bianca, cioè quella tra una parte più insomma legata all'establishment e una invece dei cosiddetti outsider, capitanata da Bannon, di cui lo stesso Flynn faceva parte.
sì, è probabile, è possibile che sia così, non è chiaro come si siano rimescolate e si stiano rimescolando proprio queste alleanze. Cioè, oggi leggevo per esempio che Reince Priebus, che sarebbe, come dire, la testa razionale, quello messo dal partito lì per cercare di ridurre il danno, sarebbe abbastanza alleato e andrebbe molto d'accordo con Bannon, il che sarebbe una cosa strana, diciamo così, dal punto di vista del posizionamento politico. Dall'altro lato c'è tutto l'apparato per la sicurezza preoccupatissimo, proprio perché l'altra sera Trump ha parlato al telefono durante dentro la sala di un ristorante di sua proprietà della vicenda del missile coreano, ha risposto al telefono su quella cosa e ha continuato a parlare al telefono della sala del ristorante dove era insieme a Shinzo Abe, che è una cosa che non si fa, diciamo così, ecco, per le questioni di sicurezza nazionale, per cui tutto l'apparato per la sicurezza nazionale è preoccupatissimo. Dentro l'amministrazione, proprio dentro la cerchia ristretta, ci sono rivalità che sono in parte politiche sulla direzione da prendere, in parte sono proprio rivalità, perché Trump ama circondarsi, come dire, di persone obbedienti, premia e punisce, eccetera, per cui come dire, si compete per le grazie dell'imperatore, diciamo così, in questa fase, sembra di capire questo. Sopra a tutti, invece, al momento c'è una parte che è la parte, sono le persone più fidate, che sono Steve Bannon, che è un personaggio di estrema destra, di estrema destra vera, anche, diciamo così, europea per certi aspetti, questo Stephen Miller, che è un giovane, che è quello che avrebbe scritto l'ordine esecutivo che bandisce i musulmani e che è scritto malissimo, che è ideologico e che infatti è stato bocciato dai tribunali due volte, e poi Jared Kushner, che è il genero di Donald Trump. Questi tre sono, diciamo così, la cerchia ristretta e non sono esattamente tre figure particolarmente sobrie, diciamo così, particolarmente razionali, particolarmente sono personaggi piuttosto ideologici e così legati al presidente da, come dire, assecondarne anche un po' i modi, che non sono modi presidenziali, come abbiamo visto in queste settimane.
Ecco Martino, io non so se, intanto buongiorno anche da me, ti volevo fare una domanda che spero non ti mandi in confusione, nel senso che sempre riguarda l'amministrazione Trump, ma riguarda l'incontro che avverrà oggi tra The Donald e il primo ministro israeliano. Anche qui un po' l'imprevedibilità e l'impossibilità di prevedere le mosse di Donald Trump in materia di politica estera rendono questo incontro molto, diciamo, proprio difficile da decifrare, nel senso che da un lato è emersa più volte l'intenzione di disinvestire sullo scenario internazionale da parte di Trump, che vuole appoggiarsi a un consenso interno e, insomma, alimentare una politica più introversa, diciamo, degli Stati Uniti. D'altro canto lo stesso Netanyahu è uno dei più grandi supporter, perlomeno lo è stato durante la campagna elettorale. Tu riesci a fare qualche previsione, fare qualche valutazione rispetto a questo incontro? Ti lanceresti in qualche analisi?
Allora, previsione no. Ci sono alcune cose, cioè c'è il passo indietro fatto dall'amministrazione Trump, che ha detto adesso spostiamo l'ambasciata a Gerusalemme, e poi dopo ha detto beh, non è forse proprio una priorità, spostare l'ambasciata a Gerusalemme sarebbe una provocazione, diciamo, un prendere parte in maniera un po' eccessiva per un paese che ufficialmente ancora è per la soluzione dei due stati e accetta le risoluzioni ONU che prevedono che l'ambasciata non si mette a Gerusalemme. La seconda cosa è che Jared Kushner ha forti, è ebreo ed ha forti relazioni con lo Stato di Israele ed è l'incaricato per il Medio Oriente, e che sembra avere un ruolo, cioè nella megalomania di Trump, Trump vorrebbe essere la persona che riesce a trovare una soluzione, e quindi non è detto che abbia una linea, come dire, lineare con le sue sparate in politica estera e con le sue sparate in campagna elettorale. Al contempo però l'ambasciatore nominato a Tel Aviv è un personaggio che finanzia le colonie e che non ha proprio, come dire, è un falco tra i falchi. Al contempo ancora la comunità ebrea americana è una comunità che, seppure ha alcune organizzazioni piuttosto di destra e molto composte da falchi, con posizioni da falchi e molto sostenitrici di Netanyahu, nel suo complesso però, nella sua maggioranza, è una comunità che vota democratico ed è molto presente a New York, che è la città, notoriamente la città di Trump. Ecco, tutte queste cose rendono la lettura molto complicata. I due sicuramente si piacciono perché, allora, da una parte Netanyahu ha dei legami, ha studiato, se non sbaglio, negli Stati Uniti, ha dei legami fortissimi con gli Stati Uniti ed è amico proprio dei repubblicani, ha fatto di tutto per aiutarli e per farsi aiutare contro Obama negli 8 anni di Obama, durante i quali i rapporti tra Stati Uniti e Israele sono stati pessimi dal punto di vista della gestione della comunicazione proprio. Dall'altro lato però, per cui, insomma, dette tutte queste cose, appunto, è molto imprevedibile capire che cosa succederà. Probabilmente per oggi non succederà niente, saranno grandi pacche sulle spalle, grandi strette di mano e grande, come dire, intesa sicuramente anche nei metodi, negli stili, c'è di sicuro dei due personaggi. Poi per capire che cosa succederà per davvero, beh, passa molto tempo, lì c'è tutta la partita siriana, è complessa, il rapporto con la Russia, che è amico di Netanyahu, però al contempo la necessità di ritessere le relazioni in Medio Oriente, insomma è un gran macello e una pedina, come sempre in Medio Oriente, muove l'altra, e la verità è che però non sembra essere questa in nessun senso una priorità di questa amministrazione.